Ben trovati a Parola al Vento dal Veneto, un accento particolare, il mio, sulle note e le notizie, note o meno, che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie che condivideremo oggi, i miei primi 40 anni, anche se sono un pochettino più vecchio. Liberate quei bambini, è l'altra notizia, rieducazione a Hong Kong e ringiovanire in Corea. Quindi, nelle ultime due notizie andremo in Oriente. Buttiamoci sulle candoline dei primi 40 anni. Buongiorno, sono Ilya Yashin. E oggi compio 40 anni. Ma purtroppo festeggio questo anniversario dietro le sbarre, mentre Eugenij Prigozhin, la persona che ha contribuito a soffocare la mia voce, è ancora libero. La mia storia inizia più di 20 anni fa, quando da giovane studente partecipavo a manifestazioni per difendere la libertà di stampa e protestare contro la guerra in Cecenia, quella dei quelli con le barbe lunghe. Ecco, nel corso degli anni mi sono unito al movimento studentesco e successivamente ho aderito all'opposizione democratica. Ma la realtà nella quale mi sono imbattuto non assomiglia affatto al paese che avevo sognato da giovane. La Russia sembra essere stata sottoposta a un esperimento mostruoso per costruire uno stato distopico, simile a quello descritto da Orwell, George Orwell, nel suo romanzo 1984. Mai avrei potuto immaginare, nemmeno nel peggiore degli incubi, che un giorno il nostro esercito avrebbe combattuto contro il nostro stesso popolo e che i cittadini sarebbero stati imprigionati per aver chiesto di porre fine alla guerra con un cartello, una vecchia, in piazza, in galera, per aver detto basta con la guerra. Anche il mio destino personale è molto diverso da come l'avevo pianificato. Mentre molti dei miei coetanei in Europa hanno iniziato a fare politica insieme a me e sono diventati chi deputato, chi ministro e chi addirittura presidente, in Russia il presidente di fatto non è mai cambiato. Putin ha ceduto temporaneamente il suo posto solo al suo rassegnato successore. Nel corso degli anni sono stato escluso dalle elezioni e mi sono dovuto arrangiare. Sono stato escluso dalle elezioni e picchiato durante le manifestazioni e detenuto nei centri di detenzione amministrativa per aver criticato le autorità. Criticato. Non ho fatto niente di male. Ho solo criticato. Nel frattempo i miei amici e colleghi sono stati uccisi sotto le mura del Cremlino, come Boris Nemtsov, o avvelenati, come Vladimir Kara-Murza o Alexei Navalny. Nonostante tutto, però, non considero la mia vita sprecata e poi, nello slot successivo, concessomi da RWS, proverò a spiegare anche perché. I miei primi 40 anni di Ilya Yashin, che attualmente è in carcere da 20 anni almeno, da 10 anni almeno, solo per aver protestato, ma lui non considera sprecata la sua vita. E oggi compio 40 anni. Soffio candeline immaginarie in prigione e le vedo come articolate nel retricolato che si stampa sulla parete in fondo. Come vi ho raccontato, la mia vita politica è stata un susseguirsi di sfide e ostacoli in una Russia che sembra sempre più oppressiva. Nonostante ciò, posso dire che la mia lotta non sia stata vana. La dittatura continua a regnare in Russia, il paese è coinvolto in un conflitto insensato e sanguinoso e siamo circondati da un isolamento senza precedenti. Ogni giorno tante vite vengono spezzate dalla morte. Eugenij Prigozhin si è divertito molto, umiliando la leadership militare del paese, catturando città e sparando persino contro aerei militari russi. Ma l'opinione pubblica non può essere ingannata. Siamo io, Alexei Gorinov e Eugenij Roitzman a mettere in discussione l'esercito e a denunciare i suoi fallimenti. Questo non significa che metà della mia vita sia andata sprecata, no. Non credo che la vita degli antifascisti tedeschi imprigionati nei campi di concentramento per aver rifiutato di collaborare con Hitler sia stata priva di significato e non considero senza senso il destino dei dissidenti sovietici che hanno lottato disperatamente contro Stalin e il KGB, finendo massicciamente nei gulag. Il successo, in politica e nella vita, non può essere sempre misurato in termini formali. Sono Ilya Yashin e oggi compio 40 anni e soffio delle candeline immaginarie in prigione dietro alle grate. Secondo il mio punto di vista, il compito di un politico è semplice: dire la verità al proprio popolo, anche se questa verità può essere scomoda, spiacevole o anche un tantino pericolosa. Spesso si deve pagare un prezzo alto per questa verità, incluso il sacrificio della libertà personale, persino della vita. Ma la storia ci ha dimostrato che alla fine la verità prevale, la verità vince sempre. Finché esisterà la verità in Russia, il partito della verità in Russia, anche se confinato nelle prigioni o nell'oscurità della clandestinità dalla quale sto parlando, io continuerò a credere che il mio paese abbia ancora la possibilità di un futuro degno. Sono orgoglioso di appartenere a questo popolo, di lottare per la verità e di resistere alle ingiustizie che minacciano, ci minacciano tutti, nessuno escluso. E con questa raccomandazione, voglio concludere la mia testimonianza e voglio assaggiare questa torta immaginaria che mi si staglia davanti, con tutta la sua fragranza, con tutto il suo profumo che immagino perché non sento. Grazie a RWS per avermi dato spazio. Io continuerò a combattere per la verità, perché la verità è l'unica strada che ci può condurre verso un futuro migliore. Grazie a tutti e buona giornata a tutti voi. Io sono Ilya Yashin e oggi compio 40 anni e sono da un sacco di tempo carcerato in una infima e bruttissima prigione russa. Sto soffiando le candeline immaginarie in prigione. Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato. Qui su RWS accendi la speranza e soprattutto liberate quei bambini. Con i potenti mezzi di RWS, potenti mezzi di fantasia, abbiamo qui con noi in linea telepatica il cardinale Matteo Zuppi, che si trova in questi giorni a Mosca per provare a riportare in Ucraina i bambini trasferiti in Russia durante il conflitto. Cardinale Zuppi, qual è l'obiettivo principale della sua missione a Mosca? Buongiorno a tutti gli ascoltatori di RWS, sono qui a Mosca per cercare di riportare a casa i bambini ucraini che sono stati trasferiti in Russia durante il conflitto, l'amaro conflitto in corso. È un passo concreto, un tassello della strategia che sto portando avanti per aprire vie di confronto e trovare una soluzione pacifica. Non possiamo porre fine alla guerra, certo, ma possiamo lavorare per la riunificazione delle famiglie e il benessere di quei bambini che sono coinvolti. Mi scusi, cardinale, ma qual è stato il suo incontro con le autorità russe e quali sono state le loro reazioni? Guardi, sono stato ricevuto dall'assistente presidenziali per le questioni di politica estera, Yuri Ushakov, su istruzione del presidente russo Vladimir Putin. Abbiamo avuto un colloquio, si può dire, cordiale e prolungato, incentrato sulle possibili vie per una soluzione politica e anche diplomatica. Ho ricevuto un riconoscimento per gli sforzi e il suo impegno a contribuire alla fine del conflitto armato. Ci spero, almeno, ci stiamo provando, è necessario provarci. Mi scusi, cardinale, ma quali sono le prossime tappe della sua missione? Guardi, oggi avrò colloqui focalizzati sul rimpatrio dei bambini ucraini con Maria Lvova-Belova, la commissaria del governo russo sulla questione. È un tema delicato che ha attirato l'attenzione internazionale, ma credo che la collaborazione tra le parti possa portare a un maggior dialogo e comprensione. E anche qui, mi perdoni la digressione, probabilmente tutta cristiana, però ci spero davvero. E continuo a lavorare. Continuerò anche a lavorare per facilitare questa collaborazione e riferirò a chi di dovere appena tornerò in Italia, appena tornerò a Roma. Cardinale, intanto la ringraziamo di cuore per aver condiviso con noi le ultime novità sulla sua missione e auguriamo il meglio per il suo impegno in favore dei bambini ucraini. E a voi, cari ascoltatori, continuate a seguirci su RWS Accendi la Speranza per gli aggiornamenti su questa importante vicenda. Infatti il nostro collegamento telepatico con il cardinale Zuppi continua anche dopo. Parole al vento dal Veneto, anche se il nostro Fabrizio De André cantava dalla Liguria o dalla sua amata Sardegna. Proviamo ad occuparci ancora di notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, e soprattutto liberate quei bambini. Con i potenti mezzi di RWS continuiamo questa nostra intervista telepatica e le domande rivolte al cardinale Zuppi, impegnato in una delicata visita in Russia per tentare di far tornare migliaia di bambini ucraini a casa loro. Cardinale, che cosa c'è di nuovo sotto il sole? Guardi, sto continuando la mia missione per riportare a casa i bambini ucraini rapiti. Oggi sono stati svolti dei colloqui focalizzati sul rimpatrio dei bambini con Maria Lova Belova, la commissaria del governo russo sulla questione. Sono in corso discussioni intense e si spera di trovare una soluzione per riunire queste famiglie separate dal conflitto. Sì, ma quali sono le posizioni di Kiev e Mosca riguardo al rimpatrio dei bambini? Le posizioni delle due parti effettivamente non collimano del tutto, come è facile desumere. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di 19.393 bambini deportati e ha chiesto l'aiuto per riportarli a casa. D'altra parte, il portavoce del Cremlino ha respinto le accuse dell'ONU sulle deportazioni di massa di minori verso la Russia. Però, grazie alla collaborazione facilitata, si è aperta una via di dialogo e di comprensione nella quale mi ci sono ficcato, ecco, e questo viaggio serve proprio a rilanciare questa collaborazione e provare a trovare una soluzione umanitaria doverosa. Cardinale, ma quali sono i prossimi passi? Oggi stesso voglio incontrare, insomma, abbiamo già organizzato l'incontro con il patriarca Kirill. E anche questa è una preziosa occasione per riallacciare i rapporti che si sono incrinati a causa della guerra. Cardinale, cosa possiamo dire noi di RWS? La ringraziamo per il tempo che ci ha voluto dedicare, grazie per l'aggiornamento. Continueremo a seguire da vicino questa importante vicenda e proveremo a fornire ai nostri radioascoltatori notizie utili. E questo era l'ultimo aggiornamento telepatico realizzato con i potenti mezzi di fantasia a disposizione di RWS, per ora comunque ultimo, perché la missione del cardinale Zuppi per riportare a casa i bimbi ucraini rapiti continua, come continuano tanti altri sforzi diplomatici per provare a chiudere questo spettro orribile della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Noi chiediamo ai nostri radioascoltatori di continuare a seguirci, perché ci occuperemo subito dopo della rieducazione a Hong Kong, una rieducazione sicuramente discutibile. Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note e le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. E siamo adesso concentrati su un articolo del Corriere della Sera di oggi che si intitola Rieducazione a Hong Kong. L'autore è Guido Santevecchi. E cosa succede? Succede che una giovane, durante la rivolta del 2020, viene arrestata dalle autorità cinesi. Si chiama Riabilitazione Mirata, il programma per i giovani di Hong Kong, in carcere per aver partecipato alle proteste del 2019. Il governo della City si preoccupa del loro futuro dopo il rilascio e vuole essere sicuro che non rappresentino più un problema per la stabilità creata nel 2020 con l'imposizione della legge di sicurezza nazionale cinese. Il carcere deve insegnare agli ex ribelli dei cortei la lealtà alla madrepatria cinese. Ecco, per tutti coloro che desiderano ordine e sicurezza, questi sono i requisiti dello Stato etico. In Cina c'è lo Stato etico. E il programma prevede una parte fisica e una psicologica. Secondo i dati forniti dal Correctional Service Department di Hong Kong, al 30 aprile di quest'anno erano stati sottoposti al trattamento 871 giovani detenuti, il 70% dei quali arrestati per i fatti del 2019. In tutto, nell'anno di rivolta, cortei e scontri, e nei mesi successivi, sono stati arrestati circa 10.000 attivisti. I procedimenti giudiziari sono ancora in corso. La situazione appare calma ora nel territorio cinese, formalmente ancora governato secondo il principio un paese, due sistemi, ma di fatto normalizzato dal sistema del Partito Comunista di Pechino. Eppure Zheng Jiangxiong, capo dell'ufficio di collegamento di Pechino nella City, ad aprile ammoniva: ci sono ancora dei testardi che praticano una resistenza ostinata, ispirati da mestatori stranieri. Alcuni operano in clandestinità e non si può abbassare la sorveglianza. Ecco dunque il programma di riabilitazione per i giovani carcerati lanciato nel 2022. Secondo un'inchiesta del Washington Post, comincia al mattino con i prigionieri maschi e femmine in tuta color terra che marciano inquadrati nel cortile. Debbono seguire il passo dell'oca, tipico dei reparti dell'esercito cinese. 1-2-1-2, che nel 2021 è stato introdotto anche tra le forze di polizia di Hong Kong, facciamo prima. La deradicalizzazione procede con l'indottrinamento politico, lezioni di propaganda cinese, sessioni di autocritica in cui si confessano visioni estremiste, un ritmo lento, incessante, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, con la supervisione di consulenti psicologici. Ecco la rieducazione a Hong Kong. Chiunque volesse ringiovanire di un colpo solo, basta che vada in Corea. Il nostro paese diventerà più giovane, annunciato con clamore il governo di Seoul. Il merito però non è di politiche efficaci per aumentare la natalità, piuttosto è frutto della decisione di conformare il calcolo dell'età dei cittadini agli standard internazionali. La Corea del Sud infatti conservava ancora il metodo di conteggio degli anni derivanti dalla tradizione dell'Asia orientale, secondo il quale ogni nascituro ha già un anno quando viene al mondo, perché è stato concepito da almeno 9 mesi, e tutti i cittadini guadagnano un anno ogni 1 gennaio. In pratica, un bambino, un bebè nato il 31 dicembre, poche ore dopo, ha già 2 anni. Altri paesi come Cina e Giappone adottavano questo sistema, ma lo hanno abbandonato decenni fa. Da oggi lo stesso avverrà in Corea del Sud e dunque le età di tutti i cittadini saranno ricalcolate per conformarle allo standard di ogni altro paese al mondo. Un passaggio non privo di conseguenze però, perché nella società sudcoreana l'età, più che un numero, è un vero e proprio status sociale, tanto che è comune, quando si viene introdotti da uno sconosciuto, chiedere subito l'età. Il Wall Street Journal ricorda che nel 2018, in occasione delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, il governo dovette chiedere esplicitamente ai sudcoreani di non porre agli stranieri la scomoda domanda per evitare di sembrare scortesi, soprattutto nei confronti delle donne. Certo, le implicazioni sono anche pratiche. Ad esempio, in ambito scolastico, come stabilire se un bambino può o meno frequentare la prima elementare? Per aggirare le difficoltà di conteggio, le autorità scolastiche hanno optato per una soluzione molto semplice. Nel mondo dell'istruzione vigerà ancora il vecchio sistema, così come resterà in vigore per stabilire quando i ragazzi dovranno presentarsi alla chiamata per la leva militare. Quegli stessi ragazzi dovranno invece attendere ancora per brindare, perché l'età minima per consumare alcol, sappiamo tutte le problematiche legate all'alcol, da queste frequenze più volte interveniamo sul tema, sarà abbassata, quindi dai 20 anni attuali ai 19, quindi di un solo anno, di modo che in pratica l'attesa per il primo sorso di Soju non verrà accorciata neppure di un giorno, con tutta la gioia dei produttori di queste bevande alcoliche.